Un messaggio ricevuto da una sorella che scrive per la prima volta, si chiama Rosalia. Buongiorno,
Rosalia. Ciao Rosalia. Dio ti
posso
benedica.
chiedere due cose per favore?
Ma anche tre, guarda.
Qual è la vera chiesa che Gesù ha fondato? Oggi ci sono tante chiese oltre alla cattolica romana, ma come fare a distinguere la vera chiesa?
Va bene, guarda, tu, ogni chiesa ti dirà siamo noi.
Cosa ne pensa Dio del sacerdozio ordinato alle donne? Ci sono alcune chiese che ordinano donne. Io da molto tempo sento questa chiamata, ma la Chiesa Cattolica Romana non lo consente. E poi c'è la paura di abbandonare questa chiesa per quelle che lo consentono. Come decidere senza dispiacere Dio? Conosce la Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo? Cosa ne pensa? Grazie
Questa è una nuova chiesa che hanno fatto, la Chiesa
tante.
Cattolica Ecumenica di Cristo. Grazie tante. Ti benedica Rosalia.
Quindi una sorella che vuole servire Dio sente la chiamata e si chiede ma come, dove?
Allora, grazie Rosalia. Quindi andiamo subito al punto.
Sì, prima domanda,
Da dove cominciamo?
qual è la vera chiesa che Gesù ha fondato?
E tutti diranno, se tu fai questa domanda a qualunque organizzazione, qualunque religione, diranno, ma dai, che domanda sciocca, ma naturalmente è la nostra. Sai, come il figlio che ha chiesto al papà, 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 dimmi, dimmi figliolo, dimmi, risponde al papà. Dice, uno che lascia la nostra religione e si unisce a un'altra, come si chiama? Uno sviato perduto, figliolo. Ah, ho capito. E papà, è uno che lascia l'altra religione e si unisce alla nostra, come si chiama? Un convertito, figliolo. Capite? Questa è la storia, è così che funziona in tante
È vero,
chiese.
è vero.
Capito? Cioè, guarda, semplicemente io risponderei così. La vera chiesa è quella della Bibbia, la chiesa del Vangelo, la chiesa della sua parola, la chiesa dell'amore. Questa è la vera chiesa. Per definirla, no? Quella basata su Cristo, sulla roccia, la pietra angolare. E tutti diranno: ah, grazie che stai parlando di noi, ah, finalmente. Io ho parlato di un testimone di Geova, e Geova è stata fondata nel 1800 da un certo Russell, uno dei fondatori, e non avevo presente la data di quando questo qua è iniziato. E gli ho chiesto: quando è la data che voi avete iniziato? Mi fa, noi abbiamo cominciato con Adamo ed Eva. Ok, buonanotte, ho chiesto alla persona sbagliata. Sono andato in enciclopedia e ho scoperto che era 1800 erotti. E allora, questa è la Chiesa, insomma. Allora, la seconda domanda può essere cosa non è la Chiesa?
Quindi la chiesa è quella del Vangelo, hai
È
detto?
quella del Vangelo.
Sì, ma tutti dicono che sono basate sul
È qui
Vangelo.
casca l'asino, infatti. Va bene, e cosa... Qual è la Chiesa che non è? Non è quella degli uomini che innalza un nome, un culto di personalità, che innalza un uomo, un prete, un pastore, uno che innalza una chiesa cattolica, protestante, eccetera. Quella non è la chiesa. Perché? Perché i cattolici non accettano i protestanti vedono i cattolici come il fumo negli occhi. Va bene? Parlo di solito in generale. Quindi, non è la Chiesa non è quella protestante, non è la cattolica, non è la mia, non è la tua, è la Chiesa di Cristo, che racchiude tutti, tu cattolici, protestanti, io, te, gli altri, che accettano Cristo come unico Salvatore, punto e basta. Ma le dottrine differiscono, ma io differisco di opinione con mia moglie. Cosa facciamo? Facciamo due matrimoni, due denominazioni?
No.
Va bene?
No, no, no.
Perché lei è cresciuta luterana, io sono cresciuto cattolico, cresciuto per modo di dire, insomma, ecco, nel senso che passavo vicino all'edificio, va bene? E ogni volta che passavo ero cresciuto un po', quindi sono cresciuto nella chiesa cattolica, diciamo, capito?
Ah, così
Perché
sei cresciuto.
nella piazza c'era sta chiesa, io passavo sempre e crescevo molto vicino alla chiesa cattolica, diciamo 10 metri, e quella strada passavo da lì, sono cresciuto così. La
Cattolico, sì.
chiesa. Comunque, poi diceva le donne sacerdote, parlava.
Sì, lei chiedeva cosa pensa Dio del sacerdozio ordinato alle donne.
Beh, io direi a Dolce Rosalia e tutti gli altri che si chiedono questa domanda, Non è che devo dirvelo io, ma Benedetto, studiate la Bibbia. Io c'ho anche il corso biblico che io cerco di spiegare un po' la Bibbia, ma se volete capirla bene, andate dallo Spirito Santo e lui vi insegna molto meglio di me. Io ho fatto la mia piccola parte, piccola, corso biblico, studiate, lì spiego tutte le cose, però vi do le scritture, quindi le scritture almeno quelle dovete crederle. Va bene? E allora... Dimmi.
Sorry, un po' retromarcia un po'. Quindi come sapere qual è la chiesa giusta fondata da Gesù? E tu dicevi è quella del Vangelo, della parola. Quindi anche se ogni chiesa si proclama basata sulla parola, seguire le scritture, tu devi conoscere le scritture te stesso, studiarle, perché vedrai quali dottrine sono scritturali, quali non sono scritturali, e vedrai che tante chiese hanno dottrine che sono aggiunte, non li trovi nelle scritture.
Sì.
Anche se si proclamano scritturali, molti di loro inventano dottrine che non sono nella Bibbia. Quindi la soluzione è di conoscere le scritture noi stessi per poter discernere.
Esatto, questa è la risposta. Brava, Angela. Ti ricordi che sei una pregatrice coi fiocchi.
Grazie.
Perfetto, hai definito, si potrebbe concludere qui la risposta. Cioè basta andare alle scritture e ti dice quella è la vera chiesa. Cioè perché non è la cattolica? Perché i cattolici non accettano i protestanti. Ma allora la protestante no, perché non accettano i cattolici. E allora la chiesa è il corpo di Cristo, uno, universale, che c'è dentro tutti quelli che accettano Gesù Cristo. La differenza dottrinale è quella lì, dovrai infagottarla e metterlo al deposito bagagli della stazione di Milano e lasciarlo lì. Fino al rapimento, lì scopriremo se la cosa è così o cos'ha. Però se sono cose secondarie, si chiude un occhio, però se sono cose principali che tocca Gesù, è allora lì è altro. Se tu mi chiedi di rinnegare Gesù per assecondare te, cioè si assecondano i pazzi, però d'accordo, si cerca di assecondare il pazzo. Però quando uno dice comincia a abbassare Gesù, innalzare una politica, innalzare, e allora lì dice non esageriamo. Però quando non riuscite a assecondare un religioso, perché c'è un limite anche nell'assecondare, va bene, allora però dovete andare con le scritture. Dice sì, dai, va bene, non voglio litigare, ma la parola dice. E allora quello fuori binario tenterà di risponderti con la parola, ma evidentemente sono parole, diciamo, stortate, storture, aggiustate, cioè che non è difficile capirlo. Io a volte faccio discussioni con delle persone, anche parenti, io gli do scrittura, loro mi rispondono con chiacchiere, dice scritto nel libro, il grande predicatore ha detto, insomma, no, non può fare niente perché ormai il cervello è lavato in quel modo lì, però non usano scritture. Ora, donne sacerdoti, possiate nella scrittura Galati 3,28 sulle donne sacerdoti.
Galati 3,28?
Sì, donne sacerdoti.
Aspetta.
Per le donne sacerdoti, scrivete, fratelli, sono queste, adesso vi darò delle scritture dottrinali che vi serviranno se fate qualche dibattito, o semplicemente se evitate i dibattiti, che perdi di tempo. Se fate un dibattito, in televisione, alla radio o in un gruppo, non parlate mai alla persona che vi fa le domande. Non rispondete mai, parlate agli astanti, parlate al pubblico, parlate alle pecore, perché di solito uno che litiga con voi non si convertirà mai, perché c'ha il cervelluzzo lavato più bianco non si può, esame finestra, capito? Il 99% di questi qua non si convertono. Tu gli dai la risposta e mica ascoltano la tua risposta, stanno programmando come controbatterti. Quindi quando discuti e c'è un gruppo, quando è uno solo, bisogna andarsene, lasciatele. Ma quando ci sono pecore presenti, allora dovrete rispondere anche alle capre. Sì. Però rispondete, però date le risposte alle pecore, non alla capra. La capra non ascolterà. D'accordo?
Sì, amen.
Galati 3,28?
Sì.
Galati 3,28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina.
Non c'è?
Né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Quindi la domanda alla donna sacerdozia non si pone. Innanzitutto il sacerdozio non è quella messa in scena da circo equestre vestiti come a carnevale, vestiti imbragati, il cappellino speciale, il mantello speciale, che diverse religioni, ognuno c'ha la sua. Quell'altra religione deve essere con il vestito con la cravatta. L'altra religione, no, il mancello come ce l'avevo Gesù. Ognuno si veste. Vestitevi da carnevale se volete, ma non serve a niente col bastone dorato, con la curva sopra, perché è il bastone di pastore.
Qual è il sacerdozio del
Ragazzi,
Vecchio Testamento?
Mi fate cascare le braccia con voce circoquestra religiosa, dimmi.
Quello è il sacerdozio nel Vecchio Testamento, però cosa significa?
No, anche adesso lo fanno nelle chiese.
Lo so, però non è biblico.
Non è biblico per niente.
Cosa è il sacerdozio del Nuovo Testamento, quello che Gesù ci insegna?
Vestirsi come Gesù.
E poi cosa fa un sacerdote?
La gente dirà, ah, ho capito, con i sandali, il mantellino, ma no. Gesù si è vestito così perché la gente si vestiva così. Se oggi la gente che tu vuoi evangelizzare in una piazza, sotto gli alberi, sono giovani, universitari, eccetera, stesi sotto gli alberi, magari che omosessuali che si abbracciano, quello con marijuana, con i jeans tagliati apposta, rotti, perché è la moda. E tu, ma a volte devi tagliarti i jeans, a volte io l'ho fatto, abbiamo fatto, ero con te Angela,
sì,
con le forbici a tagliarsi i jeans,
sì,
per andare, dove che siamo andati? A Colere,
sì,
zona drogati, e siamo andati, abbiamo dormito due o tre notti lì, in una tenda, portarsi l'acqua da bere, la polizia che ci ha bloccato all'entrata. E quanti erano di drogati? Centinaia?
Sì, centinaia.
2000,
sì, sì. Erano da tutta Europa radunati,
c'è
su una montagna.
Il mercato della droga, c'era le bancarelle.
Sì.
Siamo andati là e ci siamo stracciati i jeans, abbiamo scritto col pennare, col marchio sulle camicie, i fiori, eccetera.
Mm-hmm.
Cioè, ci siamo vestiti come i drogati.
Sì.
E pregavano, si salvavano,
piangevano,
accettavano Gesù, mm-hmm, piangevano.
Sì, sì.
Quindi invece è andato su il prete dal paese, è andato su, è andato su vestito da prete, l'ha mandato all'ospedale,
sì,
capito?
Mm-hmm.
All'ospedale, veramente.
Mm-hmm.
E la polizia era là a mezzo chilometro con i binocoli a controllare.
Mm-hmm.
Ti ricordi? Quindi non bisogna vestirsi come Gesù del Nuovo Testamento, vestirsi come il Gesù che si vestiva, come la gente del momento. Attualmente se Gesù venisse si vestirebbe come la gente di oggi, non con quelle vestite da circoequestra come certe chiese. Il predicatore con la cravatta, la giacca, tutto così. Ma la gente nella strada non si veste così. Ma l'hai visto come si vestono? Ma vai alle vetrine. Vai alle vetrine alla moda, jeans stracciati, camicie sgangherate. Quella è la moda. Devi vestire. Non dico andare stracciati i pantaloni tutti i giorni.
Ecco, perché non è che ci vestiamo alla moda.
No, ma quale moda?
Non moda.
Io
moda
dicevo
normale.
Quando siamo andati a Colere, quel posto lì di drogati, e ci siamo vestiti stracciati. Ma tutti i giorni andiamo in giro e ci stracciamo alla moda. Ma no, non ci stracciamo niente. Però ci vestiamo
normale,
in modo casual.
Normale.
Come capita. Allora, ha risposto allora la donna sacerdote?
Hai risposto riguardo i vestiti, però cosa significa essere un sacerdote nel Nuovo Testamento? Cosa fa un sacerdote? Qual è il suo servizio?
Guarda, il sacerdote innanzitutto, una volta ho offeso un prete, che lui mi fa, qui, là, la Bibbia, il sacerdote, c'è il sacerdote qui, il sacerdote là. E gli ho detto, ma guarda che siamo tutti sacerdoti. Si è offeso. La domenica è andata a predicare contro di me in chiesa. E i miei amici che hanno ascoltato la predica, sai quello ha predicato contro di te? Perché tu mi giri a dire che siamo tutti sacerdoti. Primo Pietro 2,9. Cosa dice Primo Pietro 2,9? Parla del sacerdozio. Ce l'hai?
Sì. Primo Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Ecco, la scrittura che i fratelli che ha fatto con la sua Bibbia sicuramente l'ha memorizzata. Dice, voi siete una gente santa, quindi siamo santi. Quindi non c'è San Paolo, San Pietro, la Santa Madonna, eccetera. Capite? Siamo tutti santi. Non c'è la Santa Maria Santissima. Ci sono tutti i fratelli che sono santissimi. Poi ci sono quelli ubbidienti e disubbidienti, quelli zelanti, quelli lazzaroni, quelli che con la corona, ci hanno la corona perché ubbidiscono, e quelli che invece sono a scaldare le panche, ma sono tutti santi però. Va bene? Ecco, siete un popolo di santi. Quindi questa storia che le chiese beccamorto, innalzano un santo, sono tutte cretinate, nella Bibbia non c'è, che con più innalzano il santo di qui e il santo di là, con più il diavolo abbassa Gesù, condivide la gloria di Gesù con i santi. Non si fa questo. Santo non vuol dire perfetto, va bene? Santo è uno come Pietro che rinnegava Gesù 3 volte, poveraccio, ha sbagliato. Oh, allora, va bene fino a qui ci siamo?
Sì, e questa scrittura di 1 Pietro 2,9 dice che il sacerdozio regale proclama le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla luce. Quindi questo è lo scopo del sacerdozio, di proclamare Dio, proclamare la parola, vero? Dare sì, la testimonianza, sì, come siamo stati nelle tenebre, sì, però adesso siamo nella luce.
Sì.
Quello è un sacerdote.
Sì, è più santo un hippie, una prostituta convertita nelle strade, che vive ancora nelle strade sotto un albero che non c'ha casa, però si è convertita. È più santa lei che non un prete, un pastore in chiesa, tutto imbellito di tutte le mascherate, che non predica il Vangelo.
Mm-hmm.
Se quella ex donnaccia che si è convertita ieri, va bene, è ancora vestita da prostituta, però si è convertita. D'accordo. Io sono andato a evangelizzare il primo giorno che ho evangelizzato, avevo ancora la marijuana in tasca. Va bene? Per una settimana mi portavo la marijuana in tasca, perché me lo era dimenticata. Quando un fratello era a Londra, l'ho scoperto. Oh, falla sparire di corsa, è contro la legge. Ok, d'accordo.
Mm-hmm.
Me l'ero dimenticata. Infatti gli altri, senti, io c'ho qui questa marijuana che fa, oh, falla sparire. Capito? È più santo una donnaccia, un criminale che si pente, va bene, che attacca a predicare quel giorno, che non un prete, un pastore in chiesa, che non evangelizza. Lui dice che sta evangelizzando, sì, ma la stessa gente da 40 anni, da 30 anni, gente stanca, annoiata, mm-hmm, non sta evangelizzando, sta ripetendo pappagallate. È più santo quel ex drogato che è cominciato a evangelizzare oggi, che non quello là in chiesa a scaldare panche. Va bene, ecco, quello è santa. Ecco,
sì.
Va bene. Va bene, ci siamo fino a 15.
Sì,
io
sì.
Parlerei un po' dell'autorità del leader.
Mm, ok.
Va bene? Vai, c'è una scrittura, Matteo, sì. 23, vai a Matteo 23.
Matteo 23?
8, deve andare fino all'11.
8 a 11.
Perché uno dice, scusa, se non c'è l'autorità di un pastore, di un prete, col diploma, scusa, leggiamo l'autorità per cortesia. Così dice la Bibbia, sì, sull'autorità. Che da questo orecchio non ci vogliono ascoltare i signori teologici. Andiamo.
Matteo 23, 8 a 11.
La vera autorità.
Ma voi non vi fate chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Rabbi, rabbino vuol dire insegnante.
Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli.
Poi si svegliano la mattina e dici, io sono il papa di tutto il mondo. E chi te l'ha detto a te che sia papa di tutto il mondo? E me lo sono sognato l'altra notte. Ma mi dai una scrittura per cortesia? Scrittura non ce ne sono. Allora per cortesia prendi il monopattino e fate una girata lì in piazza. Va bene? Dice, non chiamate nessuno vostro padre. Paolo poteva dire ai suoi discepoli, io sono vostro padre spirituale. Perché? Perché lui li ha convertiti.
Mm-hmm.
Ma se tu non hai convertito gli ortodossi, i testimoni di Geova, i mormoni, i protestanti, gli evangelisti, non sei il loro padre. Tu sei uno che sta scocciando. Sei uno esaltato in superbia. E il Signore ti abbasserà, tranquillo. Infatti li ha abbassati moltissimo, come la storia insegna. Avanti.
Verso 10. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo.
Capito? Quindi la guida, il pastore di chiesa, il frate Giuseppe, la guida della... Ma la guida è Gesù. Frate Giuseppe al massimo può insegnare quello che la guida è Gesù, lo Spirito Santo gli dice o sta dicendo, e posso anche sbagliare. Ma la vera guida non è quello che l'ambasciatore, il predicatore che dà la guida del Signore. È il Signore che dà la guida attraverso il profeta, l'insegnante, il pastore, il diacono. Ecco che questa guida divina dello Spirito Santo attraverso l'ambasciatore, attraverso predicatore e testimoniatore, guida la Chiesa. Quindi ogni Chiesa vera deve essere guidata dalla guida dello Spirito Santo attraverso il pastore, il diacono, l'anziano, il fondatore della Chiesa, ma la guida deve rimanere in Gesù Cristo. Come fai a sapere se è Cristo che sta guidando o un uomo sgangherato? Dalla parola, devi studiare la parola di Dio che diventi un metro di misura per misurare ogni predica, ogni insegnamento, ogni dottrina. La parola, la parola, la parola. Va bene? Se fanatico devo essere, voglio essere fanatico dalla parola, perché la parola è Gesù e si è fatta carne e abitato tra di noi, e la parola è anche lo stesso Spirito Santo che noi riceviamo nell'attimo che nasciamo di nuovo.
11. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore.
Ok, quindi è inutile innalzarsi su questi troni, su questi troni del diavolo, e dirò oh, io sono il capo, seduto su un trono. Ti puoi spostare che stai facendo ombra al Signore? Sposta che fai ombra. Più grande ti fai e più ombra fai, stai eclissando Gesù.
Wow.
Grande capo, grande davanti. Ci sono molti grandi oggi. I capi di qui, il capo di là, col diploma qui, col diploma là. Davanti al Signore questi sono gli ultimi. Perché con più si esaltano, sono il capo di questo, sono il capo di quello, e io qua, e io là, io sono infallibile, io sto bla 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 bla. Con più ti innalzi, con più sarai abbassato. Leggilo di nuovo.
Verso 11. Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore.
Alleluia.
Quello è la guida, quello è il servo di Dio che serve altri.
Allora, Matteo 23, 12. Ripeti, Angela.
Quello è il vero leader che è un servo degli altri, non che dà ordini, che si proclama grande.
Il vero leader è quello come Gesù che lava i piedi. Adesso non andiamo a lavare i piedi nella carne, va bene? Yeah. Se bisogna lavare i piedi sono contento di lavarteli, ma non ho concluso niente. Cioè lavare i piedi nello spirito vuol dire dargli la salvezza di Gesù, insegnargli la parola, guidarli a seguire il Signore, insegnargli ad evangelizzare. Dimmi, Dora.
Matteo 23, 12. Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato.
Gloria
Matteo 23, 12.
Quindi se i religiosi che si innalzano, guarda, non mi fanno né caldo né freddo, anzi mi spiace per loro. Stanno andando di diritto ai giudizi di Dio che si innalzano. Io ho il diploma così, io ho il diploma così. Alcuni si scrivono sulla camicia, si scrivono profeta Pinco Pallino. Ma come? Ma insomma, hai visto mai una pianta di cocuzza col cartellino? Cocuzza?
No, no.
Perché no?
Perché si vede dai frutti.
Ma c'è bisogno
di
cocuzza, bisogna un cartello, scusa.
No.
No.
Hai visto mai un finocchio con un cartellino? Finocchio. Ma scusa, chi ha visto mai una barba bietola col cartellino?
Mai.
Ma tranquillo che sei profeta, te lo devono dire gli altri. Non vai in giro a sbandierare il tuo diploma, sono profeta. E chi te l'ha detto che sei profeta? Dove è scritto? Ma profetizza allora se sei un profeta. Non è che devi profetizzare ogni cosa, ma almeno ogni tanto qualcosa ci vuole, no?
Sì, si vedono dai frutti.
Va bene, io le mie profezie più che altro sono di incoraggiamento, di guida, cosa fare, cosa non fare. Cioè, le profezie basilari, le profezie sconvolgenti, tipo Daniele, Apocalisse, già ci sono, io non ho bisogno di aggiungere, a meno che il Signore non mi forza. Cioè adesso il Signore mi usa a dare profezie di incoraggiamento, di amore, aiutare gli afflitti. Dove siamo? Dove eravamo? Hai letto Matteo 23?
Sì.
Grazie Signore. Comunque, la vera Chiesa cos'è? Qui cerchiamo di concludere. Non è un'organizzazione, non è un'organizzazione controllata né controllabile alla maniera della religione tradizionale di oggi. Cioè noi, come siamo organizzati? Noi, per fare un piccolo esempio, noi che siamo una Chiesa piccolina, Chiesa dello Spirito, non controlliamo niente. Non neanche li conosco, fratelli di persona. C'è stato della zizzania che mi ha accusato di controllo. Ma che controllo? Ma che controllo? Ma neanche lì, neanche so dove abitano i fratelli, cosa vuoi che controlli? Il controllo che io predico è il controllo della parola, mm-hmm. L'amore della parola, va bene? Quindi un'organizzazione che controlla, non è la vera Chiesa, nessuno sa quanti sono. Noi non sapremo mai quanti fratelli abbiamo, perché si convertono tutti i giorni. ci sei, ascoltano il nostro messaggio e si convertono. Ogni tanto ci scrivono, stavo ascoltando il tuo messaggio, ho ricevuto lo Spirito Santo, o sono stato guarito, vero Angelo?
Sì, sì, sì.
Come diversi. Fai a sapere? Ce ne sono tanti di qua, tutte le parti, sì. Noi trasmettiamo in tutto il mondo. Ci scrivono da 50 a 60 nazioni,
sì.
Ci scrivono, e non lo so quanti siete, e non lo voglio sapere. Va bene. Puoi dare un'idea? Va bene. Beh, poi Efesini 4, ci sono delle scritture su questo, va bene? Cioè Dio nomina i leader, in questo capitolo Efesini 4, andiamo lì verso 11,
sì.
Dio nomina i leader in base a cosa? Non in base a un pezzo di carta, diploma, no, in base alla cosa? Umiltà, all'amore, in base ai frutti, amore... Umiltà e frutti. In base a queste cose Dio nomina i suoi leader. In quale scuola teologica Dio ha diplomato Paolo? Forza, forza.
Nessuna nel deserto. Scuola.
E Pietro? E Giovanni?
Sì.
E tutto il resto degli ignoranti?
No.
Nessuna offesa. L'hanno detto loro. Atti 4, 13, i farisei videro che erano ignoranti e senza istruzione. Si meravigliarono, come questi ignoranti fanno miracoli e io che sono intelligente, un fariseo in gamba, un fariseo con la F grande, eccetera, con diplomi, eccetera, io sono buono a niente? E allora invidia, gelosia e persecuzione. Ce l'hai Efesini 4?
Sì, Efesini 4, 11 a 13.
Allora, si legge.
E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi. In vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo.
Va bene. Allora, in quale scuola teologica... qual è la scuola teologica di oggi per fare i pastori, i profeti? Che lo dice, verso 11. E lui, Dio, che ha dato alcuni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, eccetera. E come fai a sapere se è un pastore, se è Dio? Devi guardare i frutti, non il diploma. Non è un'organizzazione che dice, tu c'hai il diploma, sì, eccolo qua, guarda. C'è anche il timbro, guarda. Dice, ecco, vai in quella chiesa di... quella chiesa là e diventa il sei tu responsabile, ti nominiamo noi il Sinedrio di Gerusalemme, ti nominiamo, tu sei pastore là. Una volta io stavo guardando in una chiesa cattolica e c'era un prete che stava battezzando un bambino e gli fa come si, il prete col bambino lì, bambino in braccio, gli fa al papà un salesino, come ti chiami? Eccolo, gli dà il suo nome. Poi si gira la mamma, e tu come ti chiami? Gli dà il suo nome. E il bambino come si chiama? Questo che sta battezzando, questo non conosce niente, dice lui. Ma come non conosce neanche quello che sta battezzando? Arrivano capi di chiese che non conoscono niente, tantomeno convertire le anime che sono lì sedute a scaldare panche. Ci sono chiese museo, non sono vere chiese, va bene? Invece Efesini 4:11 è lui che ha dato alcuni come apostoli e altri come profeti, eccetera. È Dio che dà l'autorità. La Chiesa può nominare, diciamo, ecco, nominiamo Angela, responsabile di tutti i bottoni e dell'elettronica lì, che c'è un sacco di bottoni davanti. Perché? Perché lei si è dimostrata fedele.
Perché
non vado a nominare, che so, la sorella Deborah, mia moglie in cucina che è bravissima, non sa come fare questo lavoro. Quindi Dio nomina profeti quelli che profetizzano, apostoli quelli che vanno apostoli, iniziano chiese, convertono le anime, altri come profeti perché profetizzano in modo giusto, altri evangelisti perché sanno evangelizzare, altri come pastori perché sanno come pastorare le pecore, altri come dottori perché sanno come insegnare la parola. Non è un pezzo di carta buono a nulla. Tu sei seduto 3 anni, memorizzi tutte le formule, sono un prete. E no, caro. È Dio che nomina. Quindi i diplomi teologici di oggi non hanno nessuna importanza, dicevamo che Atti 4:13, dicevamo, i farisei erano scioccati che questi qui, ignoranti, stavano cambiando il mondo. Va bene, Giovanni 7:15, e poi 1 Corinzi 1:25. Così dice Giovanni 7:15.
Giovanni 7:15. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi?
Di chi sta parlando?
Di Gesù.
Di Gesù. E perché Gesù ha fatto, virgolette, lo sbaglio di venire come salvatore senza diplomi? In grandissima contraddizione con le chiese di oggi.
Per
mostrare che brutto esempio che ha dato Gesù. Gesù, ma non credi che hai sbagliato, Gesù?
No, no,
dai.
No.
Cioè, la gente può prendere l'impressione che i diplomi sono sbagliati. Forza, potevi prendere uno straccio di diploma, no?
No, lui voleva mostrare che ognuno di noi può farlo senza diplomi. Chiunque può farlo.
Esatto.
Basta avere lo Spirito Santo.
I profeti del Vecchio Testamento, dove hai i loro diplomi? Che... 1 Corinzi 1:25.
Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.
26.
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili.
Avanti, avanti, vieni.
Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio.
Va bene, quindi,
1 Corinzi 1:25-29.
Quindi capisci, queste cose le leggono nelle chiese, le predicano, le interpretano, le stortano, le ammacchiano col martello, le stortano con la pinza, le interpretano, gli fanno dire quello che vogliono loro, ma non le capiscono. Sta dicendo: prendi il tuo diploma e vai a pulire il bagno, va bene? Vai a pulire i vetri, un po' d'acqua, usalo per accendere il fuoco nelle stufe, va bene? Paolo aveva un diploma di fariseo diplomato.
E ha detto che è spazzatura in Filippesi 3.
Filippesi 3, ha detto che era, ha usato, una, ha detto, in inglese dice dung, sterco.
Sì.
In greco dice una parola che in radio non si può dire, capito? Quindi, cioè, sai quando usiamo parole forti? Ci sono parole più forti nella Bibbia, va bene? Per scioccare gli scioccabili, quelle anime immacolate lì che scaldano panche. Dimmi.
Domanda. Riguardo il sacerdozio per le donne, hai spiegato che in Cristo non c'è uomo, non c'è donna, Galati 3:28, però ci sono anche scritture che dicono che la donna non può insegnare, quindi una donna può essere sacerdote o no?
Ma tutte le donne cristiane sono sacerdotesse, solo che non sono vestite da circo a questo come certe
sì,
chiese.
Sì, ho capito quello, sì.
Vestite così, esatto. Tutte.
Ma ci sono scritture che dicono che la donna non può insegnare?
Devi leggere,
non mi ricordo dove.
Tu fai
Timoteo.
Tu devi leggere, cioè lì è una lunga storia. Cos'è? Mi pare che primo Timoteo 2. Dunque, innanzitutto, leggi e trovami quella scrittura che
okay.
Io ne ho parlato in passato di questo. Primo Timoteo
sì,
2,
sì.
Che dice, parla di quello. Parla. Andiamo avanti, intanto.
Ok.
Finché arriva Dora sul secondo binario. Poi questa è chiesa della Cattolica Ecumenica, cos'era la Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo?
Ti chiede se conosci la Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo.
Io non la conosco, però Angela ha fatto una ricerca ieri sul Google, cos'è che ha trovato?
È che è una chiesa cattolica in tutti i sensi, ma si è distaccata dal Vaticano, non riconosce il Vaticano, e fanno le stesse, seguono le stesse tradizioni, dottrine, solo che sono aperti anche per gli omosessuali, li sposano, danno la comunione anche ai divorziati, ai risposati, agli omosessuali.
E sono d'accordo su quello che loro si sposano, è logico, perché sennò
si sposano,
un prete,
sì.
una preta, una pretessa, non so come, una preta donna, cioè che non si sposano, cioè mica tutti sono come San Paolo o San Paola.
Mm-hmm.
Cioè, scusa, non mica tutti sono chiamati a fare l'eunuco, ha detto Gesù. Va bene, e allora, siccome non hanno capito questi religiosi miopi, obbligati, se vuoi fare sacerdote, sei come San Paolo, sono niente.
Mm-hmm.
Obbligato a essere celibe. Chiesa ortodossa, obbligato a sposarti, quindi sono, però è più sul binario Chiesa ortodossa, casomai è meglio, anche se non sei chiamato a sposato, almeno fate bambini, gloria a Dio. Però è molto più fuori binario i cattolici che non li fanno sposare. Pedofili sì, pedofilo può essere un prete. Ti scoprono che tu sei un pedofilo, vabbè che toccare il mio bambino, io mi sa che lavoro, non ti offro la mia guancia, ma lavorerò sulle tue guance, come si dice. Cioè, omosessuale sì, pedofilo sì, un mostruoso pedofilo sì, sposato no. Cioè questi qui sono, non dico fuori binario, ma fuori stazione. Mm-hmm. Questo è un treno in aperta campagna che sprofonda nel fango. E come? Mi accetto un pedofilo e non accetti uno sposato. Ma siete impazziti? Ma non lo sai che Gesù è sposato con la Chiesa? Non lo sai che Pietro era sposato? 1 Corinzi 9,5, Pietro andava a evangelizzare a braccetto con il suo amore, con la sua dolce metà, la sua emozionante sposina. Pietro evangelizzava con sua moglie. La maggioranza dei discepoli erano sposati. E chi me l'ha detto che erano sposati la maggioranza? Un prete cattolico me l'ha detto. Ma mica lo capiscono però. Quindi fratelli preti cattolici, fratelli preti, se dovete stare nella Chiesa Cattolica per raggiungere delle pecorelle nel nome di Gesù, stateci. Ma altrimenti fate una chiesa in casa e non lasciate che vengano i farisei a dirvi che non è riconosciuto. Non è riconosciuto da loro, ma sono loro a non essere riconosciuti da Dio. Dimmi.
Allora, questa Chiesa Cattolica Ecumenica ha dottrine migliori della Chiesa Cattolica Romana? Che loro si sposano?
Su quello sì. Però il fatto che sposano gli omosessuali e sono più fuori binario dei cattolici normali, perché ci sono molti cattolici che non sono d'accordo su questo. Quindi se loro sono d'accordo a sposargli gli omosessuali, tanto di rispetto agli omosessuali, io rispetto tutti. Tutti rispetto. C'è sul giornale una donna che si è sposata un cane, un'altra si è sposata un gatto, e io li rispetto, per l'amor di Dio. Però non c'è niente a che fare con la Bibbia. Romani capitolo 1, cosa dice questo gli omosessuali? Leggetelo. Quindi va bene. A posto, risposta?
Sì.
Allora, cos'è trovato lì? Primo Timoteo?
Primo Timoteo 2,12.
Allora, leggere.
Poiché non permetto alla donna di insegnare.
Allora, Primo Timoteo 2,12. Allora, analizziamo questo. To the woman.
Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
Ecco, vedi, questa qui, bisogna vedere che traduzione di Bibbia usi. Ecco, adesso io userò userò la Bibbia greca, se tu permetti, che questa è una cosa che molte chiese inciampano e cadono nella fossa. Se tu vai nel greco, Primo Timoteo 2,12, allora tu vai, vedi che c'è il dizionario greco.
Sì,
lì,
sì.
Brava. Allora vai dove c'è scritto donna.
Sì.
I don't suffer the woman to teach.
Sì.
Allora devi andare dove dice woman, che in italiano è donna.
Mm-hmm.
E cos'è che dice in greco?
Gune.
Ok, e allora leggimi il greco in gune cosa vuol dire.
Specifically a wife.
Ok, e poi?
Wife, woman.
Woman, capito. Quindi gune è una parola che in greco e anche in ebraico vuol dire sia donna che moglie. Mm-hmm. Andiamo avanti a leggere.
Cioè, specifically a wife, specificatamente una moglie.
Sì, 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 ma anche donna vuol dire.
Anche
per
donna,
dire
sì.
Donna, sì, viene usata specificamente per moglie, però viene usata anche per dire donna.
Per dire donna.
Andiamo avanti
sì.
A leggere, Primo Timoteo 2,12. Allora dice... Allora, leggo in inglese, suffer not a woman to teach, no usurp authority over the man. Ce l'hai the man?
Sì.
Ok, in italiano come dice? Non permette alla donna di usurpare, come dice, autorità sul?
Marito.
Sul marito. Ecco, com'è in greco the man, l'uomo?
Aner.
Ecco, aner, che, cosa vuol dire aner?
Husband, man.
Ok, vuol dire marito o uomo?
Sì.
Cioè perché la parola ener vuol dire marito o uomo. La parola gune, donna, vuol dire donna o moglie.
Mm-hmm.
Allora, da cosa si capisce la differenza? Si deve capire dal contesto. Quando tradussero questa scrittura, capito, dovettero prendere la decisione. Mettiamo donna, mettiamo moglie. Mettiamo uomo, mettiamo marito. Ci siamo?
Sì.
E allora misero attenzione qui, donna.
Misero donna e marito.
Ecco.
Per la donna hanno scelto donna e quando era uomo o marito hanno scelto marito.
Sì, qui, quindi si potrebbe tradurre tranquillamente: non permette alla donna di usare autorità sull'uomo, non permetto alla moglie di usare autorità sul marito.
Sì, sì.
Insomma, si può scambiare come si capisce dal contesto. Va bene? Ecco. Il contesto è che qui sta dicendo non permetto alla moglie di usare autorità sul marito, perché questo è nel contesto biblico, perché la moglie è sottomessa al marito. Però hanno sbagliato a mettere non permetto alla donna di insegnare. Perché la donna e la moglie sono due cose diverse.
Sì.
Va bene?
Quindi una donna sposata non può insegnare al marito.
Una donna sposata non ha autorità di insegnare al marito. Perché la moglie è sottomessa in
sì.
Cristo.
Sì, sì.
Poi Galati 3:28, in Cristo Gesù non c'è né donna, non c'è maschio né femmina. Sì, cosa significa? Che la moglie può profetizzare e il marito, sul nome di Dio, deve ascoltare. Allora, la traduzione sbagliata è la donna non può usare autorità sul marito o sull'uomo. Vedi che c'è una confusione. Ma sta donna è la moglie o non è la moglie? Non si capisce. Sarebbe come dire che c'è una donna che predica sul pulpito, ci sono tante religioni che hanno donne che predicano, però non ha autorità sul marito o sui mariti. Sbagliato. Perché questa donna sta profetizzando, è logico che c'è autorità. Quindi la traduzione è sbagliata. Traduzione perfetta sarebbe stata: la moglie non può usare autorità sul marito, perché lo dice in tante, perché nel contesto, il contesto è che in tante altre scritture dice che le donne sono sottomesse, allora calza. Però la donna che non ha autorità sul marito o sull'uomo non calza, perché la donna può profetizzare, può mettere il velo in testa se vuoi, in certe chiese fanno anche quello, d'accordo, dimmi.
Sì, perché nel momento che una donna profetizza non è più la moglie o la donna, è lo Spirito Santo.
Spirito, esatto.
E in quel momento è lo Spirito Santo che usa quel vaso.
Quel
vaso per profetizzare, allora non è la moglie, non è una donna, è lo Spirito Santo.
Okay.
E quindi, in questo contesto può insegnare anche gli uomini, perché
sì, quindi,
è lo Spirito Santo.
La chiave è, capisci, ener, che vuol dire uomo o marito, Gune vuol dire donna o moglie. E lì ci sono, infatti diverse Bibbie, poi c'è la Diodati lì. Vai alla
sì.
Diodati, vedi cosa dice in 1 Timoteo 2:12.
Come l'ha riveduta, dice: non permetto alla donna di insegnare né usare autorità sopra il marito. Questa è la vecchia Diodati.
Sì, la nuova?
E dice donna, okay, di usare autorità sull'uomo.
Quindi no, perché queste Bibbie si sono copiate l'un l'altro, però in realtà la donna Gune si può mettere donna e si può mettere moglie, in questo caso si sono copiate semplicemente.
Comunque il punto è che una donna sposata non può usare autorità sopra il marito, non lo può insegnare, però quella donna sposata può insegnare ad altri uomini in una chiesa, quando va nelle strade a evangelizzare, può insegnare, solo sul marito non ha quell'autorità.
Beh, non ha autorità a meno che non parla in profezia nel nome di Gesù Cristo.
Sì, ma altrimenti è libera di insegnare anche gli altri uomini, non deve essere sottomessa a ogni uomo sulla terra, è solo al marito che si sottomette.
Sì, vedi, il contesto di 1 Timoteo 2:12 dice non di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Quindi cosa vuol dire? Che se la donna sta profetizzando, il marito dovrebbe ascoltare, però le profezie non danno mai autorità di mettere sotto il marito, perché non sarebbe una profezia vera. Una profezia vera è rispettare l'autorità del marito.
Giusto.
E nel contesto e sotto l'autorità del marito profetizzare e dire ok, partiamo dall'Italia, andiamo in Belgio, andiamo in Francia, andiamo in Sud America. Allora lei profetizza sotto l'autorità del marito, ma sta dando un messaggio che il marito, vedendo se è profezia vera, deve seguire. Quindi il marito segue, ma rimane il capo il marito. Insomma, questa è una lunghissima storia, ne abbiamo parlato molto di...
Sì, sì,
abbiamo
sì,
parlato
abbiamo
volta.
Dei
abbiamo
studi biblici dettagliati.
Abbiamo video su questo, che senz'altro sì. È venuto anche più chiaro di adesso. Comunque è chiarito un pochino? Un po'
sì, 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 è chiaro.
È chiarito un po'.
Sì.
Quindi, scusate, non ho preparato il discorso, quindi sai quando si parla a braccio si dice due parole in più, due in meno. E chiedo scusa se non è venuto chiaro, però potete scrivere, potete mandarci... le vostre domande e cercheremo senz'altro di chiarire. Credo che ho dato l'idea, però, no?
Sì.
Bene, penso che siamo arrivati alla conclusione.
Per più o meno, concludere, per Rosalia, lei chiede: cosa pensi se mi unisco alla Chiesa Cattolica Ecumenica di Cristo, anche se ho un po' di paura di abbandonare la Chiesa Cattolica Romana?
Beh, io non sta a me dirti quale chiesa devi appartenere, la mia o un'altra. Io non lo dico mai, non lo dirò mai. Solo il Signore può dirti cosa devi fare. Io non apparterrei mai a una chiesa, diciamo, che non segue il Vangelo, cioè non raggiunge i perduti per le strade, non vanno i pastori, i preti devono andare nelle strade a guidare, non solo a chiacchiera predica, ma nelle strade a guidare le pecorelle, come evangelizzare, come dare la salvezza di Cristo ai perduti, come raggiungere i drogati, gli omosessuali, tutti quanti, con l'amore di Gesù. Il pastore deve dare l'esempio. Ora, più che pastore, io pastore lo vedo più, infatti io più che sentirmi pastore di questa chiesa, mi sento più che altro l'anziano, capito? Perché? Perché in certo senso siamo tutti pastori. Capito? Il mio lavoro è insegnare ai fratelli ad essere pastori. Non siamo qui a vedere io sono più meglio di voi, non è così. Quindi se c'è una chiesa che io me ne andrei, io, poi tu devi fare quello che vuoi. Questa chiesa ecumenica che sposa gli omosessuali, e per me sarebbe squalificata completamente. Va bene, quindi...
E allora a quale chiesa dovrebbe unirsi?
E questo glielo deve dire il Signore. Cioè, guarda, 1 Corinzi 16, 19, cosa dice?
1 Corinzi 16, 19.
Ecco, perché io, volendo uscire da una chiesa tradizionale, da parte mia, io non mi unirei ad un'altra chiesa tradizionale, perché l'esempio biblico è quello delle chiese nelle case. Quindi la vera chiesa è la chiesa nella casa.
Primo Corinzi?
Sì, Primo Corinzi 16, 19. Queste sono le vere chiese della Bibbia.
Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore.
Va bene. Filemone 1, 2, Matteo 18, 20.
Filemone 1, 2. Alla sorella Apfia ed Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Quindi la casa non è la chiesa, come oggi il diavolo vorrebbe far credere, ma la chiesa si riunisce nella casa. Le mura, le pietre morte non sono la chiesa, è un edificio. Capito? La chiesa si riunisce a casa tua. Va bene, allora Matteo 18, 20, 1 Timoteo 2, 8.
Matteo 18, 20, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Cioè, quindi non è l'indirizzo della Chiesa Cattolica o Protestante o Evangelica. Ovunque ci sono due o tre riuniti, Gesù è lì. La Chiesa, quindi può essere la Chiesa del Ponte, la Chiesa del Monte degli Olivi, la Chiesa della Foresta, la Chiesa del Bosco, la Chiesa dove ti pare. E può anche essere in un edificio cattolico, in un edificio protestante, evangelico, ma non perché c'è l'edificio controllato dal signor Capoccione, il grande capo col potere religioso. No, per caso sono andato io con un fratello, siamo andati in una chiesa, dentro una chiesa cattolica, a dare i volantini del Vangelo, per esempio, se mi fanno entrare, ed ecco che la chiesa è nella chiesa cattolica, rappresentata da me e dal fratello, ed anche da altri cattolici che si riuniscono lì e che credono nel Signore. Ma quando, se noi usciamo, la Chiesa era morta e morta rimane. Mm-hmm. Sì, ma lì c'è il corpo di Gesù, questa è un'invenzione. Il corpo di Gesù non è un pezzo di pane dentro una sacrestia, va bene, l'ostia consacrata, queste sono tutte invenzioni. L'unica ostia consacrata sono io e te. L'ostia consacrata, cattolico o protestante che sia, l'abbiamo ricevuta nel nostro cuore.
Amen.
E dentro di noi, dove è scritto Galati 4,6, 1 Giovanni 1,12, riceviamo, ricevere, Ebrei capitolo 10 verso 10 a 14, una volta sola e per sempre ricevi l'ostia. Ma se non lo ripeti tutte le settimane, l'eroina, la cocaina perde effetto. Bene, il corpo di Cristo non è una droga, non è un effetto di una settimana.
Amen.
Va bene? Uscite da queste prigioni, religiose. Il corpo di Cristo non è in un'ostia lì nel coso lì, dove lo tengono, è un coso di dorato con la chiave lì. Quella lì è un simbolo che loro usano, ma quello non è il corpo di Cristo. Quello lì è una cosa che l'ha fatto il panettiere che fa le pagnotte, ha fatto anche quello. Quello l'ha consacrato, vabbè, consacrato. Questo diventa carne. Vabbè, insomma, questa è la tua fede, ma no, nella Bibbia non c'è. Non c'è nella Bibbia che l'ostia diventa carne. Lo dici tu. E mi ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Sì, va bene. Il pane che io faccio comunione, io protestante, io cattolico, io quello che sono, qualunque chiesa, quello lì può diventare corpo. C'è invece quello che crede che la comunione non è il corpo di Cristo. Perché?
Non lo so.
Perché sono io corpo di Cristo.
Ah.
Perché sei tu corpo di Cristo.
Il Tempio di Dio, sì.
Abbiamo ricevuto Gesù. Sì, Gesù sì. È nel mio cuore. E allora il pane è il pane. Se tu credi che è carne, carne, nessun problema.
Mm-hmm.
Capisci? Però se questo pane diventa veramente carne, beh, sarebbe l'unico miracolo nella Bibbia che non ha evidenze. Non esiste un miracolo nella Bibbia senza evidenze. Gesù non è che ha detto uno zoppo, alzati e cammina, e quello si alza zoppicando. Perché non sono guarito? Perché è nello spirito. Dalla vista del cieco il cieco continua a essere orbo. Perché? Perché tutto è nello spirito. Ma no, il cieco veramente ci vede, il zoppo veramente cammina, Lazzaro veramente è uscito dalla tomba. I miracoli di Gesù hanno avuto evidenza fisica, materiale, visibile, registrabile. Quindi se il pane e il vino diventassero veramente carne e sangue, vedremmo il sangue che gocciola, capisci? E, tra l'altro è proibito nella Bibbia mangiare carne e bere sangue, ci sono comandamenti. Hanno ragione il testimone di Geova, non si può mangiare carne e bere sangue, è proibito. E chi gliel'ha detto questo qua che diventa carne? Però solamente dopo che un loro prete gli impone le mani. Ma chi te l'ha detto a te che è così? Perché anche Martin Lutero credeva in questo. Sì, ha avuto degli strascici cattolici lui, senz'altro. Ma io non seguo Martin Lutero, seguo il Vangelo, seguo Gesù, seguo la Bibbia. Allora, dove siamo qua?
Primo Timoteo 2,8.
Vai.
Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute.
Senza dispute. Quindi è inutile disputare tra cattolici e protestanti. No, si prega solo nella mia chiesa, disse. E l'altro, no, solamente nell'altra chiesa. Senza ira e senza dispute, pregare in ogni luogo. Ogni luogo evangelico o cattolico o anche un luogo ateo, può andare in una discoteca, ti consiglio di non andare. Ma se per caso fossi lì per evangelizzare, lì in quella discoteca c'è il Signore, lì puoi, ci sono due riuniti in una discoteca, quelli due lì sono una chiesa, in mezzo all'inferno della discoteca, è una chiesa, perché sono lì a evangelizzare. Uh-huh. Dio li benedica se riescono a resistere. Va bene? Ovunque, in ogni luogo,
uh-huh.
In ogni luogo gli uomini possono alzare le mani, com'è che dice?
Alzando
io voglio che gli
pure.
Uomini preghino
in ogni luogo, alzando mani pure senza ira e senza disputa.
In ogni luogo, non deve essere di questa religione o di quell'altra, ovunque. Ma questo non gli starà bene alla religione A e neanche alla religione B, non neanche alla setta C e neanche alla setta D. Non gli sta bene, perché? Perché l'acqua deve essere tirata solamente al loro mulino. E loro si possono attaccare al tram. Il mio mulino si chiama Gesù, non si chiama protestantesimo o cattolicesimo. Gli voglio bene, li rispetto. Tra di loro ci sono credenti come me e meglio di me, ma la religione è errata. La vera chiesa si chiama il corpo di Cristo. Dov'è?
Amen.
Ovunque.
Ovunque.
Chi è il capo? Gesù. E i pastori diano l'esempio nelle strade a raggiungere i perduti, non è lì al pulpito a raccogliere soldi. Dimmi.
Da queste scritture vediamo che l'esempio delle chiese, l'esempio biblico delle chiese è nelle case. Abbiamo letto le scritture. Quindi quello che suggeriamo sempre ai fratelli e anche a te Rosalia è di fare una chiesa nella tua casa. È certo che puoi essere una sacerdotessa per Dio, ma non nel modo tradizionale, ecclesiastico, ma nel modo scritturale del Nuovo Testamento, servire Dio evangelizzando, dando l'amore e la luce di Cristo ai perduti, e così ti formi una chiesa in casa con le pecorelle che tu evangelizzi. È questo che vediamo nel libro di Atti. Gli apostoli evangelizzavano dappertutto, in ogni luogo, e si radunavano nelle case.
Amen. Perfetto. Grazie per il tuo il tuo resume,
yeah,
come al solito, in gamba. Magari fosse così corta come te, Signore Gesù, aiutami. Che predicatore sbagliato che sono.
You can get there.
Ci vogliono 3 ore per me dire quello che tu dici. Comunque, conclusione, Rosalia, Dio ti benedica. Guarda, nella Bibbia non esistono chiese cattoliche, evangeliche, eccetera. Non esistono, sono invenzioni di cattolici e di evangelici. Esiste solo la Chiesa di Cristo. Al massimo sono conosciute come la Chiesa di... della città di Efeso, la città di Smirna, Filadelfia, erano città, non era denominazione. Tutto il resto sono invenzioni di uomini che vogliono l'acqua al loro mulino, così che loro diventano i grandi capi. E noi che la Chiesa dello Spirito, che produce Radio Blast, come tutti sanno, non siamo né una chiesa tradizionale e neanche ci crediamo la, sottolineato la chiesa, no, ma crediamo di essere, per grazia di Dio, una piccola parte della vera Chiesa, il vero corpo di Cristo. Va bene, l'ho detto tante volte, lo ripeto. Va bene, Rosalia, grazie per la risposta. Dio vi benedica. Va bene, mi sono un po' ingarbugliato col greco lì. Insomma, comunque penso che ho reso l'idea, no?
Sì, sì, è stato chiaro alla fine.
Va bene. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Allora mettiamo un canto su questo soggetto. Qual è la Chiesa vera di Cristo? È il canto di Zigani. Io voglio una Chiesa.
È già tanto tempo che ho comprato una Chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. Tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E c'è tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.
Gloria a Dio, aiutaci Signore a uscire dalla confusione dottrinale e a andare alla tua parola per capire esattamente quello che tu chiedi da noi. E lo so che il Signore chiede a Rosalia di seguirlo, di servirlo, perché è la chiamata per ogni credente sincero e vero, quindi il Signore sta chiamando Rosalia, però la confusione delle chiese non ci fa capire niente più.
Ma guarda, le religioni fuori binario, they are bad news, no? Cattive notizie. Guarda, le chiese fuori binario, che si chiamavano farisei a quei tempi, hanno fatto crocifiggere Gesù, non si scherza. Sono molto fuori binario. E oggi il diavolo ha mischiato le carte, c'è Filadelfia, Laodicea, tutto mischiato. Mm-hmm. E di solito Laodicea è in controllo, loro hanno i diplomi, loro hanno il potere, loro hanno l'autorità. Va bene? E allora io adesso vorrei andare... Vorrei aggiungere una scrittura sul discorso della donna che non può avere autorità sul marito.
Okay.
Cioè, vedi, già lì c'è un anacronismo, c'è un errore. Cioè, non dovrebbe dire nel caso, se sta parlando di... dovrebbe dire, non permetto alla moglie di avere autorità sul marito. Cosa c'entra la donna? Cioè, una donna può essere singola, non può avere, non ha marito. Quindi già donna lì non va. Quindi o metti la donna sull'uomo o la moglie sul marito. Ora si sono confusi perché le due parole Ener e Gune vuol dire tutte e due, vuol dire donna moglie e vuol dire anche marito uomo. E si sono confusi, e le Bibbie a volte si copiano l'un l'altro, capito? Non... E ci sono degli errori di trascrizione, non è la parola di Dio che è errata, perché se vai nel greco è perfetto. Va bene, allora io vorrei aggiungere una scrittura qui, che mentre
sì,
i fratelli Zigani cantavano, Dio li benedica.
Sì, sì, vai.
Ho trovato un'altra. Posso?
Sì, certo.
Allora, innanzitutto mi devi leggere 1 Timoteo 2,12, per cortesia.
Sì.
Qualunque traduzione, che sono tutte, penso che lo dicano tutti uguali, in italiano però.
1 Timoteo 2,12. Poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
Ecco, vedi lo sbaglio. Cosa c'entra la donna col marito? Insomma, questa è donna, donna o è una donna moglie? Qui è importante sottolineare.
Mm-hmm.
Va bene? Però ora, dov'è l'errore? L'errore è che se andiamo, per esempio, nella buonissima Bibbia inglese, la Re Giacomo, King James, e anche l'Amplified, qui si chiarisce. Vai alla Re Giacomo, King James, inglese, cosa leggi?
But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
Ecco, qui la traduzione cambia in inglese, quindi dice, appunto come dicevo io, dice, non permette alla donna di insegnare e di usurpare autorità sull'uomo, non dice più marito. L'italiano dice marito, l'inglese dice uomo. Vai all'Amplified, un'altra grande Bibbia famosissima che... usano tutte le chiese, usano l'Amplify, che sarebbe, vuol dire una Bibbia amplificata, va bene? E cosa dice?
First, 1 Timoteo 2:12
amplificata.
Amplificata. I allow no woman to teach or to have authority over men.
Ok, ok. Non permetto alla donna di insegnare o di avere autorità sopra gli uomini. Quindi, come vedi, le traduzioni cambiano, va bene? E allora chi ha ragione? E ha ragione, bisogna guardare il contesto, va bene? E allora, penso che la Bibbia italiana si avvicina di più alla realtà, perché c'è una mezza verità. Invece l'inglese, secondo me, sbaglia tutte e due, entrambe le scelte. Perché attenzione, stiamo parlando della traduzione inglese, ma l'originale dice enere gune, va bene, dice l'originale non ha errori. Ora torniamo all'italiana, la riveduta, o le Diodati, lo stesso. Rileggere di nuovo.
Poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito.
Ecco, la Bibbia italiana già si avvicina di più a quella giusta, perché bastava solo aggiungere, non permetto alla moglie di usare autorità sul marito, allora tutto quadra. Perché? Perché altre scritture, il contesto delle altre scritture, Paolo stesso, e non solo, dice che la donna deve stare in silenzio e sottomessa al marito in Cristo. Stiamo parlando di mariti cristiani, ok? Non stiamo parlando di mariti anticristo, posseduti, che picchiano la moglie, come le femministe dicono. Stiamo parlando di una famiglia cristiana, che l'autorità che la Bibbia dà al marito è un marito cristiano che ama la moglie al punto di morire per lei, disposto a lavargli i piedi, la accudisce, la protegge, la ama, la ispira, gli perdona i peccati. Un marito cristiano. Questo marito ti sottometti. Perché? Perché è così nella Bibbia, va bene? Il marito rappresenta Dio, va bene, e la moglie rappresenta la sposa di Cristo. Allora, ci stiamo avvicinando, Angela, come stanno le cose qui?
Sì,
l'italiano si avvicina di più alla traduzione giusta. Uh-huh. Non permetto alla donna, dovrebbe essere moglie, di insegnare né usare autorità sul marito. È logico, perché va con tutte le altre scritture. Di conseguenza, il contesto, stiamo parlando di una situazione matrimoniale. Uh-huh. Infatti ti do un'altra conferma, verso 13 e 14.
Di Primo Timoteo?
Primo Timoteo 2, 13 e 14. Okay.
Infatti, Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna,
allora,
essendo stata sedotta...
Ripeti, Adamo?
Infatti, Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna.
Ecco, quindi questo è il contesto. Ora, i traduttori della Bibbia avrebbero dovuto guardare il contesto, non l'hanno guardato. Perché Adamo ed Eva non è una situazione di uomo e donna. Come dire, che so, una donna singola in una chiesa col marito di un'altra, o viceversa. Cioè, capisci? Qui è una situazione, Adamo ed Eva, di sposati. Di marito e moglie, di famiglia, sta parlando di una famiglia, di una coppia. Quindi la traduzione non permetto alla donna di usare autorità sul marito, non, è fuori contesto. Sta parlando di Adamo ed Eva, di due sposati. Quindi la traduzione perfetta sarebbe stata: non permetto alla moglie di usare autorità sul marito. Infatti dice moglie, gune, che vuol dire moglie, oltre che donna. Lì che si sono inciampati. E autorità sul suo marito, Ener, che vuol dire anche uomo, è lì che si sono perduti. Infatti, vedi, nell'inglese l'hanno sbagliato tutti e due. La donna non può avere autorità sull'uomo. E vabbè, e questo qui, bisogna vedere la situazione, perché la donna può anche essere una pastoressa. Può essere, Romani 16:1, cosa dice? Febe, va bene, la pastoressa della chiesa in Cencrea.
Sì, è vero, sì.
Dice la diaconessa, che vuol dire pastoressa. E questa qui, diaconessa, autorità sugli uomini. E come se ce l'ha? È pastoressa di una chiesa, leggi che mi dà Romani 16:1.
Sì.
Debora, non mia moglie, Dio me la dica anche lei, ma Debora nella Bibbia era la giudice di Israele. Non può avere autorità sull'uomo, ma chi te l'ha detto a te? Non ha autorità sul marito, perché nonostante Deborah la giudice di Israele, quando va a casa il marito dice non voglio pasta e fagioli, io voglio una grigliata come piace a fratello Giuseppe, e Deborah la giudice di Israele deve fare una grigliata. Deborah, Dio ti benedica, ma vedo che non prendi appunti, non, niente. Infatti mi guarda con uno sguardo sornione, e piuttosto patetico, come dire, se stai fresco.
Well, that's all I have to say.
Deborah è una filona. Deborah con uno sguardo, com'è che dice il proverbio? Con uno sguardo puoi scrivere un libro. Cioè, quando la moglie ti dà uno sguardo e poi distoglie lo sguardo, puoi scrivere, guarda, una pagina formato A4. Capito? Quando la moglie ti dà uno di quegli sguardi, il marito ha già capito tutto. Chiusa parentesi, dimmi.
I want to say something about Deborah. This is Deborah here. Voglio dire qualcosa sul tuo matrimonio.
Sì, ma cose, diciamo... Non
sì,
è che
sì,
espongono
sì.
Troppo i
no,
miei
cose
peccati.
Cose veritiere che io osservo e vedo in questa missione.
Dio me la mandi buona.
Ho notato, riguardo a questo soggetto, io lo so che tu sempre incoraggi a Deborah ad insegnare ad altri, ad evangelizzare, a parlare, quindi non la stai scoraggiando perché lei è una moglie, tu sei il marito, lei deve essere in silenzio. Tu la stai sempre incoraggiando a insegnare, andare avanti e dare la parola. Quindi non è che questa
profetizzare, guidare, essere una guida.
Sì, questa scrittura non si applica nel senso che la moglie non può parlare di Gesù, non può insegnare ad altri.
Al contrario, deve.
Sì, e anche tu personalmente come marito, lo so che stai sempre imparando cose dalla tua moglie.
Sempre.
Lei ti sta insegnando tante cose.
Sempre.
Forse non ti predica come fai tu, perché sei tu quello con l'unzione.
Si salvi chi può, qui due come me, ragazzi, bisogna... dire ai vicini che cambiano casa.
Però dal suo esempio lo so che tu sempre impari tante cose e tutti qui tra di noi impariamo uni dagli altri, ci insegniamo a vicenda ed è così importante essere aperti a questo. Non dire tu sei un uomo ma non sei mio marito, bah, non imparo niente da te. Ah, tu sei una donna però tu sei inferiore, non imparo niente da te.
No.
Non pensare così perché sinceramente possiamo imparare qualcosa da ogni persona che incontriamo nella vita. Quindi avere il cuore aperto, imparare le cose buone, crescere in Cristo è così importante.
Grazie Signore. Io con Deborah sono cascato in piedi.
He fell on his feet when he married you.
In what sense?
I fell standing.
He ended up good.
You know, when you fall down, you crash on the floor, roll. Well, in Italian you say cascato in piedi. It means...
That make sense in English.
I fell standing. I know, dice che in inglese non significa niente.
Did you
dice.
Fall in a ditch? What did you do?
Io e Deborah stiamo sempre a cercare di coniugare i vichinghi di Danimarca con i focosi italiani. E qui lei è una donna molto, diciamo, fredda, diciamo, paragonata a me è una donna fredda, tranquilla.
No?
No, ma fredda nel senso che ci vuole, perché non è che puoi avere solo fuoco italiano qua. Ci vuole anche una donna, diciamo, calma.
Sì, ci vuole.
E Deborah è una donna molto calma, misurata.
Yeah, yeah. We don't see plates flying in the kitchen.
Dire, like that, no? Dice, non vediamo piatti volare in cucina. No, anche perché gli ho regalato tutti i piatti di plastica, non c'è problema. Sto scherzando. No, ma ci vuole, quindi in certo senso Dio credo che sapeva cosa ha fatto.
Amen.
Allora abbiamo finito qua con le Gune, le Gune.
Sì, Debbie diceva che voleva condividere con Rosalia una cosa che lei ha imparato.
Rosalia, yes. Consigli della Danimarca per Rosalia.
No, because I grew up in a very Christian home.
Ci serve una traduttrice.
Io sono cresciuta in una famiglia molto molto credente.
Meaning we were very faithful, going to church and
una famiglia luterani, che in Danimarca sono tutti luterani, 99%.
Yeah. Eravamo molto fedeli ogni domenica andare in chiesa.
Saying our prayers, singing the songs and
fare le nostre preghiere con fedeltà, cantare i canti.
And honestly, I thought, well, that's our service, just to be faithful, sitting on the benches.
E sinceramente credevo che questo è il nostro servizio per Dio, sentarti sulle panche.
Cioè, la religione delle panche, insomma.
Now, of course, I heard about...
Ma sulle chiese c'è una panca, per caso, sul campanile.
Okay. Of course, I heard about the missionaries going to Africa and India and all these places and... But I thought that's special people, special calls they had.
Eh sì, ho sentito di missionari che vanno in Africa, però pensavo, ah, quella è una chiamata speciale solo per persone speciali.
Nevertheless, in my heart I felt, well, because I was supposed to study and then find a job and, you know, follow the sample of the world.
E io dovevo studiare, trovare un lavoro, seguire l'esempio del mondo.
But I felt in my heart that that cannot be it.
Però sentivo nel mio cuore questo non può essere tutto.
And it was only when I met you actually that I got to study the Bible and actually see what it said.
E solo quando ho incontrato te, Giuseppe, ho iniziato a studiare la Bibbia e capire quello che vuol dire, quello che la Bibbia dice.
Because with my church we were studying Bible, yes.
Con la mia chiesa studiavamo la Bibbia, sì.
But somehow when it wasn't put in practice, it didn't make sense.
Però in un certo senso quando la Bibbia non viene messa in pratica non ha nessun senso.
So here when I met you, I saw a sample. Hey, you can actually live it. Meaning, go out evangelizing, spread the kingdom.
E quando ho incontrato te e abbiamo studiato la Bibbia e messa in pratica, siamo usciti fuori ad evangelizzare, ingrandire il regno di Dio.
And I know that is the purpose. Being a man or a woman doesn't matter.
E ho capito che questa è la meta. Essere uomo o donna non importa.
So.
Gloria a Dio. Dio,
that's what
Dio
I learned.
Entrambi.
Amen.
La donna è stata sottomessa, è diventata inferiore nel giardino dell'Eden perché Eva ha fatto lo sbaglio. Poteva essere Adamo, allora l'uomo sarebbe stato sottomesso. È stata Eva, allora Dio ha fatto dei gradi. La donna, la prima, poi Adamo e poi il diavolo sprofondato completo.
Il fatto è che Gesù ci ha chiamati tutti noi.
It wasn't just the 12 disciples, no, it's also us, meaning both men and women, everybody.
Gesù non ha chiamato solo i 12 discepoli, ma tutti noi, uomini e donne.
Ciascuno di noi è il tredicesimo.
Amen.
Amen. Gloria a Dio.
Grazie Gesù. Amen.
Cerchiamo di essere la chiesa dei tredicesimi. You're not translating, Angela.
Oh, sorry. Yes. Try to be the church of the 13th disciple.
Yeah.
We are all the 13th disciple.
La chiesa Amen. Del tredicesimo discepolo, questa è la nostra aspirazione. Lo siamo, non sta a noi giudicare questo. Sarà giudicato da?
Dai frutti.
Dai frutti, Matteo 7:20.
Amen.
Grazie Signore. Quanto tempo che siamo insieme, Deborah?
How long have you been together?
20 many years.
20 tanti anni.
Beh, no, insieme come 24. Sposati e insieme come 24. Chiesa. Però ci siamo sposati dopo che eravamo insieme da... We were together a few years before we got married, no?
Sì.
Like, così era un...
Yes.
Working together.
First,
was it 3-4 years?
From 93.
Yeah. 4 years before the marriage.
4 years, that's mm-hmm. it. Quindi nel 93. Quindi per 4 anni di rodaggio prima di sposarsi. Questo lo consiglio a tutti, ragazzi. 4 anni di calmare i bollori per vedere i frutti. Yes.
I took down a note and I and you were married 1997.
Yes.
Ah. Johnny ha preso appunti e lui sa perché ha scritto tempo fa, ha scritto esattamente quando vi siete sposati.
Thank
è
you,
stato Jean. In 1997.
Che okay, 97 del quindi ci siamo conosciuti nel 93 è stato.
Mm-hmm.
Quindi 4 anni appunto, no?
Yeah, no, we got together in 96.
96, 97.
Mm-hmm.
Quindi consiglio a tutti, consiglio a tutti i fratelli di fare un rodaggio, conoscersi alcuni anni per vedere, capito? Perché sai, all'inizio, in the beginning, I must have looked a very strange guy to you, Deborah.
All'inizio probabilmente ho sembrato un uomo molto strano, vero?
Yes. Yes.
Scusa, in the sense non vorrei chiederlo, different. Non vorrei dirlo alla radio per magari una fa brutta figura, perché ma perché?
It's just you were different and you were so dedicated and so like one way fanatic, let's say it like that. Yes.
Angela, posso prenderlo come complimento?
Eri così diverso, andavi solo in una direzione, ma fortemente determinato, fanatico.
Dedicato.
Sì, lo possiamo prendere come complimento, Angelo?
Ma certo, ma certo.
Questo lo possiamo lasciare.
Yes, it's a compliment.
E tu eri una dolcissima cristiana che si guardava intorno e Deborah mi ricorda, lei cercava qualcosa a cui dedicare la vita. Era andata in Africa come missionaria qualche mese, poi è andata nelle Filippine come aiutare gli orfani. E poi ci siamo conosciuti, sei arrivato in Romania e hai trovato un orfano un po' vecchiotto.
Yeah, I came for the orphans there, yeah. But I'm glad it ended up like this. Because there are many orphans around and we need to evangelize them.
Sì, è vero che sono venuto in Romania per aiutare orfani e poi ho incontrato te, però sono molto felice che è andata così e dobbiamo continuare a aiutare gli orfani che sono tanti in giro, orfani spirituali.
Ma io sai, sono stato orfanizzato da tante situazioni, persone, conoscenti, alcuni vicini, alcuni lontani. E sai, il cammino del discepolo, e voi lo sapete bene che siete discepoli anche voi, è costantemente abbandonare. Quindi non è solo abbandonare cose materiali, ma anche persone, anche Isacco, anche persone che ami tantissimo. E a volte ho dovuto fare scelte molto dure nella mia vita. Mi ricordo mi ricordo il bivio tuttora quando ho dovuto prendere una strada diversa da mio padre. Perché mio padre, diciamo, è una delle persone che più amo nel mondo, che ho amato adesso in cielo. Era un uomo di Dio, anche se lui non lo sapeva. Poi ho avuto il privilegio di pregare con lui, ma era un uomo di Dio dall'inizio, aveva principi grandissimi. Era veramente, veramente, io praticamente quasi tutto ho imparato da lui, il mio padre, cioè non le dottrine bibliche, ma i principi. E quindi giunse il momento che poi ho dovuto fare una scelta, collaborare con mio padre o separarmi, ed è stata dura, mm-hmm. ed è stata molto dura, perché avevo una comunione con mio padre molto molto solida, di quel contatto che è una legge non scritta, però di dare, non avrei avuto nessuna esitazione a dare la vita per mio padre, perché lui l'avrebbe fatto per me e per la famiglia. Mio padre è stato un padre eccezionale, cioè quando la mia famiglia stava sfasciando diverse volte, lui l'ha tenuta insieme, anche con le dure. No, qui si fa così. Lui aveva la Bibbia scritta nel suo cuore, praticamente. Bene? Gloria a Dio. E poi, quindi voglio dire, quello è stato un esempio che nella mia vita ho dovuto abbandonare persone che amavo tanto, persone sentimentalmente legate. Mi stavo sposando prima di andare a militare, io, innamoratissimo pazzo di una ragazza che si chiama Maria. E mi ricordo quando avevo fidanzate successive, questo Deborah non gliel'ho mai detto, ma fidanzate successive dopo il militare. Avevo una relazione con la fidanzata e gli parlavo di Maria. Oh. Gli parlavo della mia fidanzata quando avevo 17 anni.
That's embarrassing.
Una donna che io non ho mai toccato, diciamo, sessualmente. Avevo una relazione assolutamente idillica, che io avevo sempre avuto un problema di essere troppo romantico. E non volevo toccare come così, niente. E poi io ho ricevuto Gesù quando avevo 9 anni, quindi ero molto diverso dal mondo. E quindi anche quello ho dovuto abbandonare, perché Dio aveva un piano diverso per me, capito? Un piano diverso. Da 25 anni, da 17, poi da 25, il Signore mi ha chiamato a un cammino diverso, un cammino come tutti voi conoscete. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Mm-hmm. Amen. Prima di chiudere questo soggetto, posso leggerti un messaggio arrivato da Giovanna? 10 minuti fa, sul discorso della donna sottomessa. E lei dice: buongiorno cari fratelli.
Ciao Giovanna.
La chiesa è la donna, il marito il pastore, i figli sono i discepoli.
Amen.
Ditemi però se è giusto quello che penso. Se il marito è più avanti in fede in Cristo della donna, oppure pari, allora la donna deve essere sottomessa. Se il marito è più avanti o sono pari, la donna deve essere sottomessa. Ma se è la moglie ad essere in fede da più tempo del marito, e se la moglie conosce meglio la legge del Vangelo, allora lei può evangelizzare il marito per aiutarlo a conoscere la parola, anche se ha già ricevuto Gesù. Correggetemi se sbaglio, a me sembra di aver capito così. Un abbraccio a tutti.
Ok, molto chiara la domanda, no?
Sì.
Cioè, e Paolo dice, non permetto, cioè, in diversi passaggi dice la moglie si è sottomessa.
Sì.
E, quindi, però, in Atti capitolo 2 dice, spanderò il mio spirito santo e i miei figli e le mie figlie profetizzeranno. Quindi una moglie può profetizzare e il marito, se è intelligente, si sottomette alle profezie.
Ma una donna deve sempre dire così dice il Signore e profetizza, o può parlare liberamente, ma viene dallo Spirito Santo?
Ma non esiste una donna che può dire così dice il Signore continuamente, neanche un uomo esiste. A parte quando, diciamo, vedi, in Cristo Gesù nello Spirito non c'è né maschio né femmina, e quindi no, si ritorna al giardino dell'Eden prima della caduta, che Eva non era sottomessa ad Adamo, era a suo fianco. Eva è stata tratta dalla costola di Abramo, quindi non è stata tratta da un dito del piede affinché l'uomo non la schiaccia sotto i piedi, non è stata presa da un osso della testa, perché la donna non diventa il capo, è stata presa dalla costola affinché sia a suo fianco. La sposa di Cristo non è sotto i piedi di Gesù come certe religioni, siamo schiavi di Dio, no. È la sposa di Cristo, una sposa per la quale Gesù muore. Però in questo mondo la donna deve essere sottomessa al marito, la moglie, diciamo, sottomessa al marito. Va bene, spiritualmente la donna può diventare uguale nello spirito, ma per esempio quella predicatrice americana Joyce Meyer, è una grandissima predicatrice, che molte l'accusano di ogni peccato, ma lei è una brava donna. Lei dice, lei predica, il marito non c'ha il dono di predicare. Mm-hmm. Però lei dice, lei insegna sempre, dice, sì, io predico, eccetera, ma a casa mia il capo è mio marito. Vero? Non l'avete ascoltato?
Sì, sì.
È la dolce predicatrice. Quindi, moglie e marito, il capo è il marito. Però la moglie può profetizzare quanto il marito, o anche di più. E in quel caso, non solo è uguale al marito, ma può profetizzare cose che il marito deve seguire e ubbidire in funzione che viene da Dio. Ma quando la donna ha smesso di profetizzare, nella casa il capo è il marito. Il marito cristiano, non il marito schiavista, negriero, ma quello lì,
sì,
divorziatelo.
Sì, sì, sì.
Va bene, il marito così non è che... Sta parlando di mariti cristiani, mariti che ragionano come io e Deborah, lei ammette, accetta, lei non c'è nessun problema che io sono il capo della famiglia. Perché ha visto che io la amo,
sì.
E prima di più di lei amo il Signore. Era tutto risolto.
Ma quando lei ti parla,
chi?
Quello che ho
Deborah?
Notato, sì, quando Deborah ti parla da moglie al marito, lei non profetizza niente, lei ti parla liberamente quello che ha sul cuore e tu senti che questo viene da Dio, che è lo Spirito Santo, e lo accetti. Quindi non è che profetizza come dice la Bibbia, la donna solo profetizzando può dire al marito delle cose.
Ma guarda, anche se mia moglie non profetizza, anche se quello che mi dice non viene da Dio, devo ascoltarla e ponderarla e considerarla e aspettare prima di rigettarla, perché anche se io quello che lei sta dicendo non so se viene da Dio e forse non viene da Dio, devo dare tempo perché può venire da Dio.
Devi discernere.
E ci vuole tempo. Perché? Perché la mia zucca quadrata è come macina caffè a mano, ci vuole tempo per macinare fino.
Quindi non è che dobbiamo andare in giro come profeti.
Beh, Pietro dice, quando parlate come gli oracoli di Dio, bisogna stare attenti e cercare di dire, cioè io sto imparando a soppesare, ponderare, pregare, su ogni parola che dico, non ci riesco sempre, e alla radio l'hanno scoperto tutti a questo punto che non ci riesco sempre, a volte questo è errore di qui, errore di là, però insomma, se c'è qualcuno più bravo si faccia avanti, tutti sbagliamo, però dobbiamo cercare di parlare con gli oracoli di Dio, però possiamo, c'è anche il tempo di sedersi e mangiare insieme, raccontare una barzelletta, ridere e scherzare sugli errori che faccio io, che facciamo noi, c'è John e Gianni sempre pronti con il librato alle barzellette, sono barzellette cristiane, sempre lì pronti, anche Paul e i bambini, va bene.
I think also it has a lot to do how you present your point.
Credo che è molto importante anche da moglie, quando parli al marito, come presenti il tuo discorso.
Punto di vista.
And because sometimes there are times I feel that you're wrong.
Perché ci sono momenti quando ti parlo perché sento che stai sbagliando.
Senti, ma non lo dire alla radio questa cosa.
No, I know, sorry. And I know if I get firm and sturdy and say my point of view like very firm, you don't listen to me.
E lo so che se io parlo con te con forte, determinata e con disrispetto,
spingendo,
tu non mi ascolti.
Il tuo punto di vista con disrispetto.
Exactly, but if I, with respect, I say my point of view and like that I can teach you.
Però se ti parlo in rispetto e calma, con amore, allora ti posso insegnare.
Sì, certo.
So in that sense you can teach your husband, of
sì,
course.
Sì, sì, sicuramente.
E in questo modo si può insegnare anche al marito.
Sì, l'amore diciamo è al di sopra della legge, è al di sopra di tutti i comandamenti della Bibbia, è l'amore di Dio. Va bene? Però basato sulla parola. Tutta la legge è raccolta in questo: ama Dio, ama il tuo prossimo. Quindi se camminiamo in amore e siamo al di sopra dei comandamenti, però non amore New Age, amore, 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 quello è pedofilo, in amore lo perdoniamo. No, l'amore deve essere basato sui comandamenti, se non è l'amore di Dio, è l'amore del mondo. Giusto? Sono d'accordo su questo.
Allora, Giovanna ha ragione, se in un matrimonio entrambi hanno Gesù nel cuore, marito e moglie, però la moglie è più avanti nella fede, la moglie può evangelizzare il marito in amore e in rispetto. Può insegnarlo la parola, la Bibbia.
Certamente.
Ok.
Certamente. Guarda, è pazzo quel marito che non tratta la moglie come suo uguale. Per questo che certe religioni che sottomettono la donna per motivi, secondo loro, sacri, praticamente... si tirano la zappa sui piedi, hanno perso il 50% del paradiso, hanno perso il 50% del potere di quella nazione, capito di quale religione sto parlando? Le donne vengono sottomesse, non possono studiare, devono rimanere ignoranti, sottomesse, le circoncidono addirittura così che solamente un oggetto sessuale non sente niente. Cioè è orribile quello che il diavolo fa alle donne, è orribile. Le femministe, tante delle cose che le femministe dicono hanno ragione. Oggi le donne nel mondo sono sfruttate, umiliate, oppresse, hanno ragione. Solo che la soluzione non è il femminismo giù con gli uomini, no, la risposta è su con Gesù, non è giù con gli uomini. Che poi gli uomini faranno lo stesso alle donne, giù con le donne. Chi è stato il Lukashenko, il presidente, scusate se vado in politica, che lui è, scusate, 30 anni che lui fa il dittatore lì in... Bielorussia, che vuol dire la Russia bianca, e dicevano: ma tu non ti sposti mai dal potere, non è tempo di, dicevano i giornali, l'opposizione, non è tempo di eleggere una donna? E lui è andato in televisione e ha detto: le donne non sono adatte a governare, ci vuole un uomo. Quindi questa è la mentalità dei maschilisti. Certo, l'uomo è più adatto alle guerre, più adatto al militarismo e secondo me è anche più adatto a essere capo di Stato. Infatti tu paragoni Erdogan con Merkel e Erdogan vince sempre, fa la voce grossa e Merkel è sempre lì a scappare. È logico, perché ci sono delle cose che l'uomo non è bravo come la donna, nelle cose romantiche, nelle cose amabili, nelle cose poetiche, come organizzare la casa. La donna è la capa, il comandante in casa. Lei... arredare la casa, disegnare. Deborah, per esempio, mi insegna a me sempre come quando c'è da arredare qualcosa, lei è più unta di me, te l'ho detto molte volte. Ho detto: guarda, organizza tu come ti piace. E lei c'ha il dono, più di me, capito? E per questo che quando noi evangelizzavamo nei campus, nei dormitori dei universitari, ti ricordi? Tu, Angela, quando evangelizzavamo nei vostri dormitori universitari, sezione sì. Maschi e sezioni donne,
sì.
Tu andavi nella zona delle donne camere
sì.
Da letto erano, entravamo lì a dare i volantini del Vangelo, sì, c'erano sì. I loro dormitori con tutte le lette castello, organizzati, puliti, fiorellino sul tavolo,
sì, sì.
E, tutto, no? Le scarpe, le scarpettine nell'angolo. Di solito era così, andavi nella zona reparto maschili una stalla.
It was shocking.
No, era una stalla completa.
Yes.
Una stalla.
A mess and
entravi dentro, quello con i piedi sul tavolo, a bere birra, secondo la camicia sbragata. Ma tu vai nelle strade e vedi un uomo, una coppia che cammina, l'uomo che cerca di fare il gorilla con i muscoli che gli fanno esplodere la camicia, i pantaloni che gli cadono, e uno sconcio, spesso, volentieri. Vedi. E al fianco c'è la sua fidanzata, un'immagine perfetta che sembra un quadretto. Pantaloni stirati, la camicetta pulita, è come la bella e la bestia, insomma, ecco. Va bene, quindi non è vero che gli uomini sono superiori in tutto, assolutamente no. E provate, i mariti che non siete chiamati al celibato, provate a fare senza la moglie, quella moglie che a volte ci lamentiamo che gli spaghetti non sono al dente, i denti non sono spaghetti, e questo e quell'altro. Va bene, provate a fare senza la moglie, provate. Siete fritti, gamberetti fritti nell'olio. Va bene, e viceversa anche, dimmi Angela.
Una breve testimonianza e poi dobbiamo andare avanti. È da parte di Pierangela che ha scritto su questo soggetto anche pochi minuti fa.
Pierangela?
Sì. E dice, ciao fratelli, Dio vi benedica, vi sto seguendo come sempre. Volevo dirvi che io e mio marito preghiamo insieme e leggiamo le scritture. Nel mio poco spiego, facendo così lo evangelizzo, perché Gesù ha detto dove sono due o tre riuniti, io sono in mezzo a loro. Se in una famiglia c'è solo la moglie rinata di nuovo, hai il dovere di portare la famiglia a Gesù, così come fosse solo il marito. Su questo pensavo di essere fuori binario, ma ascoltando ora fratello Giuseppe su questo passaggio mi ha rincuorato. Grazie cari, un bacio santo, ciao.
Lei si sentiva fuori binario perché?
Perché insegnava la famiglia per portarli a Cristo.
No. Infatti noi quindi quando facciamo la preghiera del mattino, che tutte le mattine ci riuniamo, preghiamo insieme, leggiamo la Bibbia, eccetera. Qui le donne insegnano tanto come gli uomini. Sempre predicatore così la storia. Però che, certo, predico un po' di più, insegno un po' di più. Ma qui le donne vanno come i treni. Qui le donne insegnano, predicano, profetizzano, evangelizzano. Sa storia che l'uomo, la donna inferiore, guarda, le chiese che credono questo hanno perso il 50% della loro potenza. Sbagliatissimo. Ci sono cose che gli uomini non possono paragonarsi alle donne. Le donne sono migliori, più dolci, più gentili, tutto. E noi siamo gorilla a volte. Capito? Quindi in Cristo Gesù torniamo prima della caduta. Però quando quella donna che profetizza in chiesa, dove profetizza, quando va a casa non può mettere il marito sotto i piedi perché adesso lei è uguale, perché non è più lo spirito di Cristo. Comunque io, Deborah e io non abbiamo problemi, capito? Cioè non stiamo qui a competere chi comanda, assolutamente. Cioè noi quando c'è quando siamo in disaccordo, io faccio modo mio, lei fa modo mio, non c'è problema. Giusto? Cioè, no, non ci risolviamo presto. A volte non andiamo d'accordo. Allora cosa facciamo? Preghiamo così, allora a un certo punto uno dei due, io o mia moglie, salta fuori con la scrittura e tutto si sistema. La risposta è sempre nella parola ma virgola in amore. Amen.